6 di sera.
L'autorità di vigilanza del Ministero Pubblico e della Confederazione critica il doppio cappello della direttrice dell'Antenna di Lugano, che è anche a capo della divisione criminalità economica, e invita il procuratore generale a separare le cariche. Buonasera, io sono Francesca Calcagno. I vertici della Procura federale invece tirano dritto. Per loro l'organizzazione attuale è efficace, ne parleremo. In questa edizione di 6 di sera ci sarà spazio anche per la storia di un'azienda farmaceutica che con le sue tasse sta evitando al Consiglio federale di attuare nuovi piani di risparmio, la MSD di Lucerna. Vi diremo anche da dove arrivano questi soldi. Non poteva mancare una finestra sui mondiali di calcio. Oggi cominciano i 16esimi di finale con un reportage dalla California. Vi diremo perché negli Stati Uniti sono seguitissimi anche dalle donne e poi come riportano il televisore al centro della vita familiare. Infine, la ricchissima offerta musicale estiva nella Svizzera italiana. Qualità, varietà e prezzi, meglio gli eventi gratuiti o quelli a pagamento?
L'idea di un'offerta concertistica, ma anche più ampiamente culturale, gratuita, è fondamentalmente sbagliata e diseducativa. Il valore delle cose è anche dato dal prezzo a cui quelle cose ci vengono offerte. Spesso non far pagare vuol dire svalutare il lavoro sia di chi organizza sia di chi va sul palco.
Era un assaggio di quanto ci dirà il musicista indipendente Zeno Gavaglio, che è anche presidente della Sottocommissione Musica del Canton Ticino. Restate con noi. Cominciamo questa edizione con la notizia di un infortunio mortale a Lugano. Questa mattina è stato trovato il corpo di un uomo a circa 500 metri di altitudine. L'uomo sarebbe deceduto a causa di una caduta sul sentiero che da Gandria sale verso Bre. Gli accertamenti anche sull'identità sono in corso. E poi un aggiornamento sulla rapina a mano armata che c'è stata poco dopo mezzogiorno in un distributore di benzina a Cadempino. L'uomo che ha minacciato la commessa con una pistola facendosi consegnare il denaro della cassa è ancora in fuga. L'identikit è questo: uomo, pantaloni neri, scarpe gialle e blu, maglietta sportiva, indossava anche dei guanti neri e un casco. Chi ha informazioni è pregato di contattare la polizia cantonale. Veniamo alle critiche che l'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione ha riservato all'organizzazione delle sedi di Lugano e quella della divisione della criminalità economica, Vicri. Il problema, secondo l'organismo indipendente della Confederazione, è che la direttrice è la stessa. Queste critiche sono state messe nero su bianco in un rapporto che in generale indaga sulla riorganizzazione che c'è stata in seno alla Procura federale una decina di anni fa. L'ha letto per noi Marcello Ieracce. Quali sono i dettagli?
Per cominciare, si considera problematico il doppio ruolo della procuratrice federale Dunia Rezzonico. La ticinese dal 2019 è a capo della Vicri, la divisione del Ministero Pubblico che si occupa di criminalità economica. Questa divisione ha 4 sedi, una centrale a Berna e poi 3 distaccate a Losanna, Zurigo e Lugano. E la stessa Rezzonico, oltre a dirigere la divisione generale, è pure direttrice della sede di Lugano. Ebbene, secondo l'autorità di vigilanza, e qui cito, risulta difficile assumersi pienamente la responsabilità tecnica per i procedimenti della propria divisione ed essere sufficientemente presente nelle altre sedi e nella centrale di Berna. Insomma, chi dirige la divisione deve avere il completo controllo dei procedimenti penali e non può limitarsi alla gestione del personale. La stessa autorità di vigilanza raccomanda quindi al procuratore generale di separare i due ruoli. Insomma, Dunia Rezzonico o dirige la Vicri o si occupa della sede di Lugano.
Su che basi quindi l'autorità di vigilanza critica questo doppio ruolo?
Innanzitutto si constata che il numero di atti d'accusa promossi dalla divisione generale Vicri, e anche qui cito, non corrisponde a quanto ci si potrebbe attendere alla luce delle sue risorse di personale. Inoltre si contesta il fatto che Dunia Rezzonico lavori soprattutto nella sede di Lugano, collaborando con le altre sedi principalmente online. Una collaborazione, spiega l'autorità di vigilanza ancora nel rapporto dell'indagine, che non può compensare in misura sufficiente i necessari contatti in loco, soprattutto con la centrale di Berna.
Questa dunque è la posizione dell'autorità di vigilanza raccolta in questo rapporto che è stato pubblicato recentemente. Come risponde il Ministero Pubblico?
Allora, ci ha risposto il portavoce Mattias Müller. In sintesi, si ritiene l'attuale organizzazione efficace perché consente da un lato di mantenere una presenza solida a Lugano, così come a Berna, Zurigo e Losanna con una ventina di visite all'anno, e dall'altro di coordinare il tutto in modo adeguato. Sul numero di atti d'accusa promossi, il portavoce risponde che il lavoro della divisione contribuisce in modo significativo all'integrità della piazza finanziaria svizzera. E nella valutazione dei risultati si dice inoltre bisogna tenere conto, oltre al numero di rinvii a giudizio, anche del numero di decreti d'accusa, delle decisioni di archiviazione, dei non luogo a procedere e dei contributi ai procedimenti penali all'estero. Insomma, la suddivisione dei ruoli, poi sottolinea infine il Ministero Pubblico, comporterebbe una certa perdita di efficienza, poiché sarebbe necessario nominare un nuovo responsabile aggiuntivo per la sede di Lugano e in questo momento non si vede alcuna necessità di una nuova nomina.
Il procuratore generale quindi tira dritto e rinnova la fiducia in Dunia Rezzonico. Cosa succede adesso?
Beh, l'autorità di vigilanza analizzerà i motivi che hanno spinto il procuratore generale a non dar seguito alla raccomandazione che scade a fine 2026. A quel punto può seguire due strade: annullare la raccomandazione, se le motivazioni lo convincono, oppure inviare un'istruzione, questa volta vincolante. E a quel punto la direzione della Procura federale non potrebbe opporsi.
Marcello Jerace con i contenuti del rapporto dell'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione che riguardavano la struttura dirigenziale della Procura federale. Adesso vi parliamo di un'azienda che forse non conoscete. Il settore in cui opera è quello farmaceutico, ma non è né Novartis né Roche. Si chiama MSD ed è la filiale di una multinazionale statunitense insediata a Lucerna. Ne parliamo perché è soprattutto grazie alle sue imposte miliardarie che il Consiglio federale pochi giorni fa ha rinunciato a effettuare nuovi piani di risparmio. Ma da dove arrivano questi soldi e qual è l'impatto? Le risposte nel contributo di Alan Crameri.
Merck Sharp & Dohme, in breve MSD, è l'azienda che paga più imposte in Svizzera, 1,8 miliardi di franchi soltanto l'anno scorso. È forse anche per questo che all'inaugurazione del suo nuovo quartier generale a Lucerna nel mese di maggio c'era anche la consigliera federale responsabile per la sanità, Elisabeth Bohm-Schneider.
Wenn es der größte Steuerzahler ist, ist es auch weil er sehr große Gewinne macht.
È il maggior contribuente perché fa gli utili più alti, ma oltre alle tasse, aveva aggiunto Bohm-Schneider, è importante che possa svilupparsi, investire e fare ricerca. In realtà il farmaco di punta di MSD è stato sviluppato in Olanda, non in Svizzera. Si tratta di Keytruda, un anticorpo monoclonale usato per combattere vari tipi di cancro, una terapia che negli Stati Uniti viene fatturata a oltre $150,000 all'anno per paziente. In Svizzera, secondo la Sonntags Zeitung, si paga circa la metà. Ma resta uno dei medicinali che, presi singolarmente, più pesano sui conti delle casse malati. Organizzazioni non governative criticano da anni il prezzo di Keytruda, ritenuto ingiustificato. L'azienda si difende coi costi per la ricerca. Di certo il farmaco genera buona parte del giro d'affari e soprattutto degli utili all'origine delle inattese entrate fiscali in Svizzera.
Eine Verbesserung von netto rund einer Milliarde.
Tanto che le ultime stime sono state corrette di 1 miliardo di franchi rispetto a quelle di 4 mesi fa, ha detto mercoledì la consigliera federale Karin Keller-Sutter.
Ce sont avant tout Lucerne.
Non ha citato direttamente MSD, ma ha messo Lucerna tra i cantoni, sede delle poche aziende che stanno influenzando i conti della Confederazione. E sono molto, molto poche, ha detto col sorriso la responsabile delle finanze. Ma perché MSD paga le tasse in Svizzera se la sede principale della multinazionale è negli Stati Uniti? Grazie a brevetti registrati qui e soprattutto a meccanismi fiscali risalenti alla prima presidenza Trump, aveva scritto qualche mese fa il portale Republic. Inoltre il canton Lucerna avrebbe concesso all'azienda un'aliquota fiscale privilegiata. Conferme ufficiali non ce ne sono perché c'è il segreto fiscale. L'azienda comunque è presente in Svizzera da oltre 70 anni, qui ha circa un migliaio di impiegati, una minima parte dei 75.000 dipendenti mondiali. Il presidente del consiglio d'amministrazione Franz Escherich a SRF, in occasione dell'inaugurazione del nuovo edificio nei pressi della stazione di Lucerna, aveva detto che la presenza qui non è solo per le tasse basse. In Svizzera troviamo gli spazi ideali per gli uffici e i laboratori, personale qualificato, stabilità e sì, anche una buona discussione con le autorità. Le entrate fiscali di MSD hanno avuto effetti enormi anche sui conti cantonali di Lucerna, che in pochi anni è passato da cifre rosse a cifre nere, abbassando allo stesso tempo l'aliquota fiscale sugli utili delle aziende, oramai la più bassa della Svizzera.
In Venezuela si è aggravato il numero delle vittime accertate del terremoto. I morti sono ora più di 1.400, i feriti almeno 3.200 e mancano all'appello più di 50.000 persone. Papa Leone XIV ha dedicato l'Angelus proprio al Venezuela e ha espresso la sua solidarietà dopo il terremoto, ringraziando tutti coloro che si stanno impegnando nelle operazioni di soccorso. Operazioni che continuano grazie all'aiuto anche dei soccorritori internazionali. In diretta con noi c'è il nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo. Paolo, com'è la situazione nel paese?
Purtroppo il bilancio dei morti cresce di ora in ora. Gli ultimi dati ufficiali parlano di 1.430 vittime, ma sono cifre assolutamente provvisorie che stridono con lo scenario che si sono trovati davanti le migliaia di soccorritori già arrivati da ogni parte del mondo. Gli scomparsi sono saliti a oltre 64.000 nelle ultime ore, centinaia gli edifici crollati a Caracas e nella città della Guaira, che, pensate, è stata quasi integralmente rasa al suolo. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre 6 milioni di persone potrebbero essere state colpite dal terremoto, mentre l'UNICEF segnala che 680.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Intanto da mercoledì centinaia di scosse di assestamento non danno tregua alla popolazione che continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei loro cari, e nelle ultime 24 ore il salvataggio di 33 persone, tra cui un neonato e un'anziana, ha riacceso la speranza.
In queste ore la leader dell'opposizione Maria Corina Machado ha chiesto di poter tornare in Venezuela all'amministrazione statunitense, che però, secondo quanto riferisce il New York Times, non sarebbe favorevole all'iniziativa. Paolo Manzo, come sta reagendo la popolazione alla gestione Trump della crisi venezuelana?
Ma nonostante gli Stati Uniti abbiano stanziato l'equivalente di 121 milioni di franchi in aiuti, inviato centinaia di soccorritori e perfino una nave da guerra, cresce la frustrazione dei venezuelani contro il loro governo, che, lo ricordiamo, è appoggiato dall'amministrazione Trump. Delcy Rodriguez è infatti presidente ad interim da gennaio, quando proprio Washington ha deciso di catturare Maduro per processarlo a New York. La tensione tra la popolazione ha raggiunto in queste ore livelli altissimi per la risposta considerata insufficiente del governo venezuelano, apparso totalmente impreparato ad affrontare questa tragedia. Una rabbia aumentata quando, scavando tra le macerie di molte case popolari costruite dal governo di Maduro, si è scoperto che alcune strutture erano state costruite con polistirolo ricoperto di cemento. E adesso mancano anche gli spazi al chiuso per i morti, su cui le autorità locali stanno gettando calce per ridurre il cattivo odore e il rischio di epidemie.
Paolo Manzo con le ultime dal Venezuela, e vi ricordo che è in corso una raccolta fondi della Catena della Solidarietà. Le donazioni possono essere effettuate sul sito della catena o presso qualsiasi sportello postale. La campagna si chiama Terremoti in Venezuela. C'è stata una tragedia questa mattina nella periferia di Nancy, nell'est della Francia. Un aereo da turismo è precipitato e 11 persone sono morte, tutte quelle che erano a bordo. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, ma ci dice di più Giorgia Lorenzini.
Sull'aereo c'erano 5 infermieri, pronti per il loro primo volo in paracadute. Il battesimo dell'aria, come si suol dire. Con loro c'erano 5 istruttori e un pilota. Erano in 11 sull'aereo da turismo che è precipitato nella periferia di Nancy, nell'est della Francia. Nessuno è sopravvissuto all'incidente, le cui cause sono ancora da stabilire. Quello che si sa è che è caduto durante il decollo, a solo qualche decina di metri dalla partenza. L'impatto è avvenuto in una zona residenziale, vicino a una pista ciclabile. Nessuna casa è stata coinvolta nell'incidente. Sul luogo si è però verificato un blackout. I soccorsi sono intervenuti in gran numero, si parla di una cinquantina di pompieri con 25 mezzi, più diverse squadre di protezione civile e di polizia. Presenti anche le autorità francesi, tra cui il ministro dell'interno e il ministro dei trasporti. Nel frattempo è stato attivato il supporto psicologico per le famiglie delle vittime.
Rimaniamo in Francia per parlare di politica. C'è una certa scollatura tra il Rassemblement National e alcuni dei sindaci eletti di recente tra le sue fila. Alcune iniziative molto polemiche o poco ortodosse hanno spiazzato l'opinione pubblica al punto da suscitare perplessità nei vertici del partito, scottato dall'esperienza delle legislative del 2024. Ne parliamo con il nostro collaboratore Alessandro Grandesso. Quali sono i casi più eclatanti?
Di casi non ne mancano, tanto che il partito ha creato persino un gruppo WhatsApp dei suoi sindaci eletti a marzo per cercare di correggere il tiro quando possibile, come quando alcuni di loro, come primo atto del loro mandato, hanno ritirato la bandiera europea dai municipi. Il partito magari li invita a farlo, però senza vantarsene sui social, consigliando invece di comunicare sulla sicurezza, su altri provvedimenti più locali. Poi ci sono i casi di sindaci, come quello di Vauvert-Nelgarde, che ha annullato un'esposizione fotografica perché la considerava semplicemente troppo di estrema sinistra. Oppure c'è chi, come a Castres nel Tarn, si è opposto a una pièce teatrale sui migranti, bollandola come inutilmente strappalacrime. Alcuni sindaci nel Pas-de-Calais, quindi nel nord del paese, sono entrati invece in collisione con i sindacati, negando cerimonie a margine del 1 maggio, mentre a Carcassonne il primo cittadino, che tra l'altro si autoproclama il Trump d'Occitania, ha negato un locale destinato al voto degli algerini espatriati. Insomma, prese di posizioni che spaventano i vertici del partito a un anno dalle presidenziali, scottati anche dall'esperienza delle legislative perse nel 2024, quando molti dei candidati presentati in fretta e furia in realtà si rivelarono poi impresentabili per le loro posizioni antisemite, antislamiche, razziste e antieuropee, spaventando così l'opinione pubblica.
Allo stesso tempo, Alessandro, alcuni esponenti del vertice del partito criticano la figura di Jordan Bardella, il probabile candidato all'Eliseo, che è considerato troppo poco radicale.
Sì, in effetti Bardella, tra un weekend glamour al Gran Premio di Monte Carlo, le cene con i grandi capi d'azienda, gli incontri con gli Arnault, la famiglia più ricca di Francia e settima fortuna mondiale, oppure le copertine dei rotocalchi in compagnia della compagna nobile Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, ha perso un po' quell'immagine del ragazzo bianco cresciuto in banlieue, emerso aderendo all'ideologia oltranzista lepenista. E come se non bastasse, le sue posizioni in favore di una riforma delle pensioni molto liberale hanno seminato tensioni anche con la stessa sua mentore Marine Le Pen, sovvertendo in termini più generali, diciamo, il rapporto di opposizione alle élite che ha fatto la fortuna del partito lepenista, che da sempre si rivendica come antisistema. Bardella però non crede a un'opposizione popolo-élite e anzi tende a mostrarsi più accondiscendente, proprio per attirare forse il sostegno di quell'elettorato, certo di destra ma più moderato, mancato al secondo turno delle presidenziali del 2017 e del 2022 alla stessa Le Pen. I capi del partito però dubitano che si tratti della strategia giusta, considerandola invece una sorta di tradimento rispetto a quei valori che in effetti poi spingono a provvedimenti controversi, lo abbiamo visto, i sindaci lepenisti, che però sono già stati eletti.
Alessandro Grandesso con i problemi interni al Rassemblement National in Francia. Oggi cominciano i 16esimi dei mondiali di calcio, un evento sportivo che negli Stati Uniti è seguitissimo anche dal pubblico femminile. Il soccer, infatti, giocato e seguito nel paese, ha da tempo superato le barriere di genere. Una passione trainata dai successi della nazionale femminile, capace negli ultimi 35 anni di vincere addirittura 4 Coppe del Mondo e 5 ori olimpici. Il reportage del nostro inviato in California, Andrea Vosti.
We have a whole crew over there that are all season ticket holders, come to all the matches, the home matches. Big soccer fans, big soccer community here.
Barbara e le sue amiche non si perdono una sola partita casalinga delle San Diego Waves, le onde di San Diego che quest'anno fanno corsa in testa nella NWSL, la Lega Calcistica Femminile Nordamericana.
What we saw in San Diego specifically is we became a soccer community because of what the Wave did and because of women's soccer.
San Diego è diventata la città del calcio grazie alle Waves e grazie ai successi della squadra femminile, racconta Barbara. C'è anche una squadra maschile, ma a fare da traino qui sono le donne.
And we've had the men's team kind of ride the tail feathers of everything that the women did.
Barbara mi spiega perché in America il calcio femminile è così popolare e così seguito.
Men in the US as little kids typically played baseball, basketball, football, American football, right?
In genere i genitori indirizzano i ragazzi verso il baseball, il basket o il football americano, spiega la super tifosa delle Waves.
Girls, it was, I think soccer's the first team sport.
Per le ragazze il discorso è diverso, spesso il primo sport di squadra praticato è proprio il calcio, ecco perché è così diffuso.
That is so popular with girls in the US.
L'affluenza media allo stadio Snapdragon è tra le più alte di tutta la lega femminile, 19.575 spettatori a partita.
My name is Andrew Guest and I am a professor at the University of Portland in Oregon.
Andrew Guest insegna sociologia all'Università dell'Oregon. Grande appassionato di calcio, Andrew ha studiato la fenomenologia del calcio femminile negli Stati Uniti.
One of the things about in the US soccer not having a deep broad history is that it wasn't necessarily coded as a male sport.
La differenza principale rispetto all'Europa è che essendo un fenomeno piuttosto recente, il calcio qui non è stato codificato come uno sport per maschi, racconta Andrew Guest.
Sports across the US have this deep relationship with schools.
Il secondo elemento da considerare è che qui lo sport ha un profondo legame con la scuola e con il sistema educativo, e di questo ha beneficiato anche il calcio.
And with the education system, soccer became part of that. And in 1972, the US passed Title IX.
Nel 1972 il Congresso ha approvato il Title IX, una legge che stabiliva l'uguaglianza di maschi e femmine all'interno del sistema educativo, compreso l'accesso agli sport. Pertanto, se una scuola offre il calcio come attività sportiva, questo deve essere accessibile alle ragazze come ai ragazzi, spiega Andrew Guest.
And so all of a sudden you had this legal mandate that if a school is going to provide a sport for men, they also have to provide sports opportunities for women.
E i risultati non si sono fatti attendere.
In 1972, the year Title IX was passed, there were a total of 700 women playing high school soccer in the United States.
Nel 1972, l'anno in cui è passata la legge, le donne che giocavano a calcio al liceo erano appena 700 in tutto il paese, racconta Guest. Oggi sono tra le 300 e le 400.000 soltanto studentesse liceali, senza contare le realtà calcistiche extrascolastiche.
Now it's something in the 300,000 to 400,000 range, and that's just in high school.
In Nord America, tra Canada e Stati Uniti, si concentra il maggior numero di giocatrici di calcio del pianeta. Secondo Andrew Guest, i successi della nazionale femminile statunitense, 4 coppe del mondo, addirittura 5 ori olimpici, si spiegano soprattutto proprio con i numeri.
So essentially what you had, the US got a big head start.
Qui il calcio femminile è decollato perché in nessun altro posto al mondo ci sono così tante ragazze che giocano a calcio.
They just had way more women playing soccer than anywhere else in the world.
5 years on from their last major trophy, Olympic women's champions, the USA.
I mondiali di calcio riportano al centro della scena un oggetto che spesso è diventato enorme, ma a furia di guardarlo non lo vediamo neanche più. Il televisore è un apparecchio che negli anni, con l'arrivo di computer, tablet e telefonini, ha perso il suo monopolio nel consumo casalingo di video e così anche il suo ruolo di centro del focolare domestico si è ridotto. È attorno a queste riflessioni che si sviluppa il servizio di Luca Fasani.
Calcio d'inizio, il controllo sta per scadere e l'arbitro fa partire il gioco. Con
le partite vediamo che oggi la TV è più grande, ma rispetto agli scorsi decenni sembra aver perso importanza in casa.
Il televisore un tempo era il luogo che raccoglieva tutta la famiglia, in certi casi penso che lo sia ancora oggi, è quell'oggetto attorno al quale la comunità di persone che vivono in una casa si radunava come anni prima e per millenni ancora prima ci si è radunati attorno al fuoco.
Così Pietro Vitali, responsabile del corso di laurea in architettura di interni della SUPSI. E oggi invece?
Oggi non è più così, semplicemente credo perché è cambiato il tipo di fruizione dell'audiovideo, per cui non è tanto una modifica nella casa in quanto tale, anche se questo poi dopo evidentemente ha delle conseguenze sull'uso che della casa si fa, ma è semplicemente perché oggi ognuno segue quello che gli interessa senza dover star lì a contendersi il telecomando come è stato negli anni della mia infanzia, diciamo.
Ormai ognuno segue i suoi video dove vuole, sull'apparecchio che vuole. Una situazione a cui si sono adattati i nostri mobili. Simone Delco, della Delco Mobili.
Le televisioni sono diventate maxi, occupano praticamente tutta la parete del soggiorno e il mobile, purtroppo, ahimè, si è ridotto a un uso essenziale che è quello di contenimento per i vari decoder, per console da gioco e queste cose qua. Il buffet per la televisione, come lo intendevamo magari fino a 20-30 anni fa, non esiste più, nel senso che è diventato molto più lineare, molto più raccolto, molto più minimale, e quindi il buffet dove una volta sistemavamo i piatti, il servizio per la domenica, assieme appunto alla televisione, è andato a cadere.
Dove si è spostato allora il centro della casa?
Oggi la cucina è diventata il fulcro vero e proprio della casa, dell'appartamento. Da lì poi ci si sposta anche con la progettazione di interni, con il nostro lavoro, su tutte le altre camere. Però si parte dalla cucina. Il divano, fortunatamente per noi, per chi fa il mio mestiere, si è salvato, è diventato sempre più importante. Poi ovviamente la televisione come apparecchio per la casa è diventata sempre più importante. La gente passa sempre più tempo a vedere la televisione, che poi può essere sulla televisione classica, diciamo così, o su altri device come gli iPad o addirittura adesso lo smartphone.
Ma queste considerazioni sulla frammentazione del consumo di video valgono in generale, meno invece per il periodo dei mondiali di calcio. Ancora Pietro Vitali.
Sì, perché spazio sociale, spazio fisico, per come viene fruita oggi l'audio-video, magari non sono più così coincidenti. L'eccezione, effettivamente, anche perché le partite di calcio sono date in diretta, vengono vissute come un momento che tiene assieme il nonno col nipote e tutti quanti, e quindi il fatto di condividerle, quindi socialmente avere una condivisione di una cosa che effettivamente guarda il mondo, ma guarda il mondo attraverso non soltanto i miei occhi, i miei individuali, ma i miei assieme a quelli del papà, degli amici, della mamma, anche gli amici che si trovano assieme per guardare la partita.
Sempre che non si sia in piazza o allo stadio.
E con questo risultato termina il confronto, visto che l'arbitro Pinheiro ha fischiato 3 volte. Finisce qui.
L'estate che stiamo vivendo è segnata dal calcio e anche dalla musica. Con il nostro ultimo contributo cerchiamo di rispondere a questa domanda. L'offerta musicale estiva, notoriamente ricca nella Svizzera italiana, è di qualità? La stagione dei festival è entrata nel vivo. Questo fine settimana c'è stata la Festa della Musica a Mendrisio, è in corso il Jazz Ascona e a Roveredo c'è stato il Green Festival. Ne parla Gian Robbiani con il collega della RSI Zeno Gabaglio, che è anche un musicista indipendente ed è presidente della Sottocommissione Musica del Canton Ticino.
Zeno Gabaglio, possiamo dire che per certi versi la stagione degli open air, dei concerti nella Svizzera italiana, entra completamente nel vivo. Ti chiedo un parere un po' sull'offerta generale. C'è qualità o c'è soprattutto quantità?
Qualità, diciamo che non è un concetto univoco, però si può dire che in Ticino, nella Svizzera italiana, c'è un'offerta di qualità. Poi c'è di sicuro anche una grande varietà.
Come valutare la ricerca anche artistica da parte degli organizzatori degli open air, dei festival in Ticino? C'è uno sforzo da questo punto di vista di portare anche cose nuove nella Svizzera italiana?
Quello è il compito di fondo di chi si ritiene un organizzatore responsabile: cercare di accontentare quello che è il suo pubblico primario, non cambiare ogni volta completamente tutto, ma dall'altro lato inserire delle forme musicali, delle espressioni sempre un po' diverse, sempre un po' aggiornate. E mi viene da dire che nella Svizzera italiana non tutti sentono questa seconda parte come parte del loro mandato.
Ecco, mi fornisce un assist, nel senso che si è parlato moltissimo della situazione di Estival Jazz, snaturata forse senza Jackie Marti, con anche oggettivamente pochi concerti jazz. Ti chiedo che idea ti sei fatto un po' di questa situazione, quale tipo di futuro potrebbe avere?
La premessa doverosa è che grazie a Estival Jazz la Svizzera italiana ha potuto vivere decenni di concerti di altissimo profilo. A ben guardare, però, Estival non è nemmeno mai stato veramente accessibile a tutti, perché aveva un'ampia zona centrale di posti a sedere dedicati a sponsor e a amici degli amici. Mi ricordo numerosi concerti in cui cercavo di sentire la musica schiacciata in fondo a Piazza Riforma, dietro quella zona VIP, dove si sentivano molto più chiaramente le gocce di birra cadute dai bicchieri dei vicini che non le note dei soli. Forse in qualche modo come gratuito era una medaglia del tutto relativa. Il fatto che oggi si ritenga Estival snaturato rispetto alla tradizione può essere vero, ma è anche vero che se si vuole salvaguardare una tradizione, e soprattutto mi viene da dire in ambito culturale, bisogna preoccuparsi di evolverla nei contenuti.
Una domanda sui prezzi, allora ci sono, ce ne sono un po' per tutte le tasche, però c'è ancora chi offre il concerto gratuito, poi però invece ce ne sono altri che costano veramente un occhio della testa, ecco.
L'idea di un'offerta concertistica, ma anche più ampiamente culturale, gratuita, è fondamentalmente sbagliata e diseducativa, perché è ormai assodato che il valore delle cose è anche dato dal prezzo a cui quelle cose ci vengono offerte, per cui se non pago niente, poi per carità c'è anche chi chiacchiera dopo aver pagato 100 franchi un biglietto d'entrata, pagare non è garanzia di serietà, ma in qualche modo agevola la serietà di chi ascolta. Ma nella maggior parte dei casi farei molto attenzione, perché spesso non far pagare vuol dire svalutare il lavoro sia di chi organizza sia di chi va sul palco.
E appunto, e poi di conseguenza rischia di essere anche una scusa per pagare poco i musicisti.
Assolutamente, e sappiamo, ormai il post-Covid ci ha consegnato una serie di statistiche per cui i musicisti in Svizzera, specie se afferenti all'ambito indipendente, hanno gravi situazioni proprio dal punto di vista della retribuzione e degli oneri sociali. La gratuità ha delle conseguenze.
Ti faccio l'ultima domanda: non c'è il rischio di condensare tutto in estate per poi ritrovarsi con un Ticino spoglio durante invece il resto dell'anno?
Per chi si fissa su certi generi. Io personalmente ho il problema delle cose che non riesco andare ad ascoltare o a vedere. Anche, che so, a metà gennaio, godiamoci le cose quando ci sono, usciamo di casa senza pensare troppo, torneremo a casa di sicuro arricchiti.
E questo è l'invito di Zeno Gabaglio, presidente della Sottocommissione Musica del Canton Ticino, raccolto da Gian Robbiani. Noi ci fermiamo qui, in preparazione c'era Gino Ceschina, dopo lo sport c'è il magazine culturale, Angelica Arbasini ci parlerà di un giallo ambientato tra il Canton Ticino e Zurigo, Il Salto della Lepre. Buon ascolto.